Martedì 18 aprile, ciao a tutte e a tutti, questa è Radio Onda Rossa, inizia una nuova puntata di Note Casa Città. Le informazioni di servizio sono le solite, il nostro numero 06 49 17 50 per mettervi in contatto con noi, il sito www.ondarossa.info con tutti i podcast delle trasmissioni e soprattutto tutte le informazioni per sostenerci attraverso il radioabbonamento. Buonasera mio giovane e infreddolito amico, e scusami per il giovane.
Ciao Ale, ciao a tutte e ciao a tutti.
Allora socio,
bentrovati. Dimmi socio,
che facciamo oggi?
Oggi
andiamo un po' di fretta oggi, eh?
Oggi andiamo un po' di fretta.
Non lo so, io mi sento fretta.
Anch'io, sarà okay. La fame. Comunque oggi l'abbiamo intitolato la puntata La mia tromba sono il rock, e diciamo che il titolo già dice molto,
dice
appunto. Ci concentreremo, proveremo a raccontare il ruolo della tromba nel rock, che non è un ruolo così preeminente. Abbiamo anche un po' faticato. Il però, perché? Però poi qualcosa a casa l'abbiamo portato, vedremo, ascolteremo. Lo spunto della puntata ce lo spiegherà.
Sì, lo spunto della puntata ce l'ha dato un anniversario, una ricorrenza importante, perché il 5 aprile del 1923, quindi 100 anni fa, per la prima volta viene registrata la voce della tromba di Louis Armstrong. In realtà era una cornetta all'epoca, lui era, se non sbaglio, 22enne, faceva parte della Creole Jazz Band di Sir King Oliver, e il 1923 è un anno fondamentale nella storia del jazz, perché è l'anno, intanto si entra nel jazz classico, quello che vede, diciamo, la nascita del solista, la figura che poi dominerà la musica, che sarà centrale nel ruolo della musica, non soltanto del jazz, perché poi il solista è anche arrivato ai giorni nostri, insomma il chitarrista per antonomasia, no? Il solista per antonomasia del rock. E Armstrong riscrive completamente il linguaggio della tromba, un linguaggio prima che era molto diverso, molto più semplice. Le sue idee, che svilupperà negli anni successivi con gli Hot Five e con gli Hot Seven, le ritroviamo ancora oggi negli assoli, anche tranquillamente, della chitarra, non soltanto del suo strumento, e darà proprio alla tromba un ruolo centrale proprio all'interno del jazz. Io vi invito a leggervi anche la storia di quella incredibile sessione di registrazione. Trovate un articolo molto interessante sul sito del Giornale della Musica, scritto dal musicologo Francesco Martinelli, che vi racconta appunto quella seduta, ma anche il ruolo poi politico e sociale che ebbe, le conseguenze di questa registrazione appunto.
Se poi avete ancora più tempo, sarà splendido certamente l'articolo, lo racconta anche Eric Hobsbawm in un celebre libro che credo si chiami proprio L'età del jazz.
L'età
credo.
Del jazz, ma poi anche in tutti i libri di, insomma, che raccontano il jazz, lo trovate un po' ovunque, perché appunto è una data importante. Parti tu, intanto noi ci ascoltiamo in sottofondo.
Fai sentire sì,
proprio
un po' di
E Chinese Blues, King Oliver con la Creole Jazz Band, Louis Armstrong con la tromba. Quando vuoi.
Vabbè, era piacevole sentire Satchmo. Comunque, vabbè, la prima canzone in scaletta non è questa. Questa, come ha spiegato Ale, è stato soltanto lo spunto della puntata. La canzone con cui cominciamo questa puntata è forse la canzone che entrambi abbiamo nominato come immediatamente quando abbiamo deciso questa puntata. La canzone si chiama Ship Building, è probabilmente una, forse la più famosa canzone antimilitarista. È una canzone scritta da Elvis Costello e da Clive Langer, è stata scritta al tempo della guerra delle Falklands, oppure se preferite delle Malvinas. È una canzone scritta dal punto di vista di un operaio di un cantiere navale, e durante la guerra, poco prima che la guerra scoppiasse, e in varie parti dell'Inghilterra, Liverpool tra tutte, ma più di altre, ma anche altre città, avevano ripreso a lavorare, e poi gli operai si resero conto che il loro lavoro andava a costruire navi da guerra, e quindi appunto la canzone racconta questo profondo dolore, spaccatura tra l'esigenza di finalmente tornare a lavorare e avere la possibilità di comprare, credo citi nel testo, una bicicletta a mio figlio, ma allo stesso tempo sogna di poter l'operaio che appunto la voce narrante, il narratore della canzone, sogna di potersi tuffare nel mare, raccogliere perle, proprio a dire come sottrarsi da questa filiera, diciamo, togliersi da questo ingranaggio. Poi la canzone non risolve la questione, non sta certo a una canzone risolverla. La canzone, abbiamo detto, è stata scritta da Costello e da Langer, però non è Costello il primo a inciderla. Il primo a inciderla sarà, ed è una versione splendida, quella sarà Robert Wyatt nell'80, credo, non ricordo perfettamente la data. Comunque ricordo la data dell'incisione di Elvis Costello, esce nel 1983 ed è pubblicata nel suo splendido album Punch the Clock. Perché l'abbiamo scelto? Ovviamente perché c'è una tromba, e perché la tromba la suona uno dei più grandi trombettisti della storia del jazz. Non c'è bisogno di raccontare chissà che su di lui, e Chet Baker, il musicista, secondo diversi biografi e critici di jazz, sarebbe la penultima registrazione di Chet Baker, anche se in realtà Baker morirà nell'88, quindi quasi 5 anni dopo questa incisione. Su questo appunto c'è molto, non c'è certezza. Comunque, come dicevo, per molti questa è la penultima incisione di Baker. Qual è l'ultima? Non lo so, non l'ho cercata, mi scuserete. Comunque questo è Elvis Costello, la tromba c'è Chet Baker, la canzone è Shipbuilding.
Just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon we'll be shipbuilding. Well, I ask you, the boy said, Dad, they're going to take me to task, but I'll be Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got killed in for saying that people get killed in the result of this ship.
could be diving for pearls. When we could be diving for pearls. When we could be diving for pearls.
E lui era Elvis Costello alla tromba, Chet Baker. Dunque il mondo del pop, del rock, del jazz in generale, la tromba è uno strumento soprattutto suonato da uomini in passato, in particolar modo. Adesso negli ultimi anni le cose stanno cambiando. Il primo nome che ci viene subito in mente, soprattutto in ambito jazz, è quello di Jamie Branch, scomparsa 21 mi sembra, o 2022,
no, 2022, sì sì, saranno 6-7 mesi fa, direi.
Si fa invece più fatica nel mondo del rock, un mondo già di per sé che usa la tromba con molta parsimonia. Andando indietro nel tempo, il caso forse più famoso è quello di Cynthia Robinson, una delle fondatrici degli Sly and the Family Stones, una che combatté anche contro i giudizi dei suoi compagni di scuola al liceo quando nei primi anni 60 lasciò il flauto per studiare uno strumento appunto all'epoca considerato maschile. Noi ci ascoltiamo invece, però volevamo andarci a trovare qualcosa di più recente, qualcosa di attuale. Abbiamo trovato una musicista inglese, Lily Karasik, che ha partecipato lo scorso anno a un disco che mi era piaciuto molto, quello dei Modern Nature. Qui la tromba della Karasik, lei, ci sono poche informazioni su di lei, sicuramente anche lei viene dal mondo del jazz, si sta concentrando in questi ultimi anni in collaborazione nel mondo del pop, della musica indie, del rock, e qui si ritaglia un bello spazio all'interno di questa performance che è il titolo del brano che ci ascoltiamo, anche se poi il lavoro più bello lo fa proprio all'interno del corso della canzone, quando la sua tromba partecipa attivamente al tappeto sul lavoro che accompagna la voce, ci regala veramente delle splendide pennellate. Lei è Lily Karasik, il gruppo è Modern Nature e questa è Performance.
Distance.
prossima canzone in scaletta restiamo a Londra, come a Londra eravamo con i Mother Nature. Il gruppo lo conosciamo tutti, il gruppo in realtà è irlandese, sono i Vox, la canzone è A Rainy Night in Soho, che tra parentesi, per inciso, è una delle canzoni d'amore più belle mai scritte.
Ah,
ma
sì?
Sì, secondo me.
Ma questo è il tuo
insindacabile
giudizio?
È il mio insindacabile giudizio, ma non è solo il mio, comunque sia. Canzone scritta da Sean McGowan nel 1986 e pubblicata per la prima volta nello stesso anno nell'EP Poetry in Motion. A produrre l'EP e quindi anche la canzone c'è un personaggio che abbiamo ascoltato poco fa, cioè Elvis Costello. E di questa canzone esistono in realtà due versioni, e di queste due versioni esistono diversi mix, se ho contato bene sono 13. E esistono due versioni della canzone perché in realtà Costello, ovviamente parliamo della canzone, non sarebbe in questa scaletta in cui è importante la figura, la presenza della tromba. E in realtà Elvis Costello preferiva la versione con l'oboe. Esiste una versione con l'oboe, esistono anche versioni mixate con tutti e due strumenti, mentre invece Sean McGowan voleva quella con la tromba e per fortuna vinse lui, la spuntò lui, anche se in realtà nella versione canadese dell'album e dell'EP uscì la versione con l'oboe. A suonare la tromba è Dick Cattell, forse il nome non vi dirà molto, ma certamente vi dirà molto il gruppo per cui di cui è stato uno dei fondatori e uno dei membri originari fino per i primi anni, cioè gli Specials. Vostro onore, poco altro da dire. Vai. Loro sono i Pogues, la canzone A Rainy Night in Soho.
Time. Down all the years, down all the days. And I've cried for all your troubles. Smile at your funny little ways. We watched our friends grow up together. And we saw them as they fell. Some of them fell into heaven. Some of them fell into hell. I took shelter from a shower. And I stepped in your arms on a rainy night in Soho. The wind was whistling all its charms. I sang you all my sorrows. You told me all your joys. Morning, the ginger lady by my bed, covered in a cloak of silence. I'd hear you talking in my head. I'm not singing for the future. Of the past, I'm not talking of the first times. I never think about the last. what it means. Still there's a lot of hope for me. You're the measure of my dream, the measure of
Rainy Night in Soho. Loro sono i Pogues, loro erano i Pogues. Senti, ma posso dirti che secondo me questa era una delle più belle canzoni d'amore mai scritte?
Assolutamente, sono d'accordo.
Non so
con
se
te.
Sei d'accordo?
Abbastanza, sì.
Senti, io vado a mettere un po' di benzina nel carburatore adesso, perché ti faccio sentire la tromba in un contesto dove, boh, forse un po' non te l'aspetti, ovvero nel punk. Ci spostiamo in California, è il 1983, loro sono i Minutemen, l'EP è Bats or All Under the Influence of Heat, è il primo lavoro dove i Minutemen inseriscono una tromba presente in due brani, uno dura appena 45 secondi, a suonarla lì era George Harley, il batterista, l'altro, quello che ci ascoltiamo, è The Product, dove entra a un certo punto, a metà del brano, quasi solenne, e poi se ne va, è totalmente schizzata, fuori controllo. La useranno diverse volte i Minutemen nella tromba, nella loro musica, la inseriranno in diversi album o EP, l'anno successivo in The Politics Time, nell'85 in Project, poi Immersion nell'87. Insomma, noi però abbiamo scelto di ascoltarci questo primo esperimento. Il brano è The Product, loro sono i Minutemen. Questa è sempre Note Cosa Città. Minuteman, The Product, questa è sempre Radio Onda Rossa, la puntata di Nota Cosa Città di oggi è dedicata alla tromba nel mondo del rock.
La mia tromba sono il rock.
La mia tromba sono il rock.
Restiamo nelle Americhe, però ce ne andiamo molto più a nord, ce ne andiamo dalla California, ce ne andiamo in Canada. Canada, la terra natia di Feist, la cantautrice appunto canadese, che tra parentesi ha appena pubblicato il suo ultimo album, si chiama Molti Chiudi. Abbiamo passato un pezzo io e te un paio di settimane fa, un singolo estratto dall'album, e l'album è molto bello, sì. E questa canzone invece che abbiamo scelto oggi, scelta ovviamente perché c'è una tromba al suo interno, si chiama 1, 2, 3, 4, è ad oggi il più grande successo commerciale di Feist, ha vinto numerosi premi, non faccio l'elenco, comunque tanti premi, è stata usata in tanti spot, è stata usata in tanti film, in tante serie TV, soprattutto in The Office, che gli ha dato una nuova ondata di vita alla canzone.
Quindi ha notevolmente contribuito alla villa con piscina di Feist.
E continuata nel suo terzo album The Reminder del 2007, se non vado errato. In questo pezzo, appunto, 1, 2, 3, 4, a suonare la tromba è un turnista canadese che ha suonato con tantissime persone, tantissimi musicisti. Credo che la più nota sia Feist, quindi evito l'elenco degli altri musicisti con cui ha suonato. Lui si chiama, non ho detto il nome, Bryden Baird. Lei è Feist, la canzone è 1, 2, 3, 4.
Feist, 1, 2, 3, 4. Fabio, faccio risentire un secondo l'inizio, perché senti, secondo me questo è proprio l'inizio preciso di Hula Badula, quindi potrebbe essere un plagio.
Regge, cantala adesso.
Hula Badula, andiamo avanti, aspetta che metto la prossima canzone sotto, quella che ci introduce. Sto a fare un casino con le mani, vabbè. Allora, se fate una anche breve ricerca su internet, i risultati che vengono fuori legati alla tromba nel mondo del rock vengono soprattutto quando ci sono collaborazioni con trombettisti che provengono dal mondo del jazz. Questo è anche una cosa abbastanza logica, visto che, come abbiamo detto a inizio puntata, è proprio nel jazz che la tromba ha definito il suo linguaggio. Il discorso che vale poi anche per un altro strumento a fiato come il sassofono, che però poi nel mondo del rock invece ha trovato già una sua collocazione, mentre per la tromba non è che possiamo parlare di una tromba rock ancora, no? Quindi è molto più.
Chissà se ci arriveremo mai.
Esattamente. E sono pochi i gruppi che hanno un trombettista, o meglio, sono pochi quelli che hanno diciamo una tromba solista. Nella maggior parte dei casi la tromba fa parte di una sezione di ottoni un po' più ampia. Chi invece ha una tromba solista sono i Belle Sebastian. Fino al 2013 c'era Mike Cook, poi nei lavori successivi le parti di tromba sono state sostituite soprattutto dal corno di Dave McGowan. Entrambi sono dei multistrumentisti, dei polistrumentisti. Dick Terrington invece è uno dei trombettisti turnisti che Belle e Sebastian utilizzano negli ultimi anni nei loro concerti. Anche lui viene dal mondo del jazz e ha parlato così su una rivista della sua esperienza con Belle e Sebastian, che un po' diciamo ci descrive anche l'essenza di questo gruppo. Non c'è niente di tecnicamente neanche lontanamente difficile nella loro musica, musica di alto livello ma molto semplice rispetto alle big band o agli spettacoli di Broadway. La cosa difficile è che suoni una melodia come la sta suonando la band e in un certo senso devi mimetizzarti. E ha poi aggiunto che prima dei concerti non ha neanche fatto le prove con la band, gli spartiti sono stati mandati in PDF, lui se li ha studiati e è andato direttamente a suonare. Questa semplicità invece la andiamo ad ascoltare, perché si sposa molto bene con l'indie pop dei Belle e Sebastian. Il brano che abbiamo scelto si chiama Dress Up in You.
Second skin, I'd probably dress up in you. You're a star.
sua bellezza e la sua semplicità.
Hai ragione. Lasciamo la Scozia, ce ne andiamo negli Stati Uniti, ce ne andiamo nell'Illinois, senza cercare i nazisti dell'Illinois, per ascoltarci una canzone tratta dall'album di debutto omonimo degli American Football, un disco che è un vero e proprio capolavoro, è uscito nel 99, è diventato negli anni un disco di culto, talmente diventato di culto che è stato forse la prima volta, non lo so, ristampato 15 anni dopo in versione deluxe, e questo ha dato nuova linfa alla band, che poi ha fatto altri lavori e altre tournée. Diciamo che siamo in un territorio tra emo e post rock, ce ne occupiamo in questo caso perché all'interno della band, come lo stesso racconto che ha fatto Ale per i Belle Sebastian, si potrebbe fare anche per gli American Football, anche loro hanno una tromba, a suonarla non c'è un trombettista ad hoc, ma è un, Ale dice, un polistrumentista, a me piace più. No, Ale dice no,
multi.
Poli.
Io ho detto poli, poi mi sono corretto con multi.
E io forse dico al contrario, non so se hai fatto così. Comunque sì, è uno che suona parecchi strumenti, diciamo così. In questo caso a suonare parecchi strumenti è Steve Lamos, che suona la tromba in ben tre pezzi sui nuovi presenti in scaletta. E Steve Lamos insieme a Steve Holmes e a Mike Kinsella è uno dei tre membri appunto della band dell'Illinois. Quella che vi facciamo ascoltare è la traccia splendida che chiude questo album splendido, si chiama The One with the Wurlitzer, che sarebbe un piano elettrico. Loro sono gli American Football.
Siete a corto di idee, noi vi consigliamo, per il vostro lui o la vostra lei, sali da me a sentire il disco degli American Football, no?
Assolutamente.
Allora andiamo avanti con The Night Before the Funeral da Filofobia, album del 1988 per l'esattezza, quindi 25 anni fa, degli Arab Strap. Si sta per celebrare questa ricorrenza, loro lo faranno con una tournée in cui suoneranno l'album per intero, album magnifico dove c'è spazio anche per una gran bella tromba suonata da un ospite, Alan Weil, che poi parteciperà nel corso della sua carriera a diverse e tournée degli Arab Strap, ritornerà anche in studio con loro nel 2005 in The Last Romance. Io mi sono andato a cercare un po' di informazioni su di lui e ho scoperto che ha fatto parte di un gruppo che si chiamavano i Karelia, che ci stiamo ascoltando in sottofondo, la band che aveva Alex Huntley e prima dei Franz Ferdinand. Poi alla fine mi sono perso a leggere di questi Karelia, me li sono ascoltati ieri sera, quindi non parlerò degli Arab Strap,
provando a cambiare la scaletta in extremis.
Esatto.
Il mio silenzio è stata una risposta.
È stato un no. Quindi formazione jazz rock acustica molto interessante della seconda metà degli anni 80. Lui si chiamava quindi Alan Weil, cui partecipa però con gli Arab Strap, che sono il brano che ci andiamo per ascoltare, The Night Before the Funeral. E che bella questa tromba, eh?
Splendida.
Però vedi anche un grande gruppo, no? Che un esperimento che potresti anche riprovare più volte, che magari corri il rischio che dopo un po'.
No, magari corri il rischio di entrare in maniera, che
sì,
insomma.
Esatto, invece.
Che diventa un po' una soluzione ruffiana, questo credo che sia un po'
il problema
il limite
della tromba anche.
Della tromba nella,
nel rock, sì.
Nel rock. Adesso passiamo, qualcuno l'avrà già riconosciuto, sotto c'è il boss, la prossima canzone scritta si chiama Meeting Across the River. Una delle canzoni più belle di Bruce Springsteen e anche tra le più sottovalutate. Il problema di questa canzone è che è contenuta dentro Born to Run e quindi è schiacciata da canzoni come Thunder Road, She's the One, come Jungle Land e le tante altre canzoni nella scaletta dell'album forse rock per eccellenza. Un album, tra parentesi, quando Ale prima faceva il discorso su quanto il sassofono è entrato nel rock, ecco, una figura fondamentale, certo. Big Man, Clarence, la figura che il sassofonista per antonomasia del rock, il sodale di Bruce Springsteen, l'uomo che compare col suo sax accanto al boss e la sua Telecaster nella copertina appunto di Born to Run, tra parentesi una delle copertine più belle della storia del rock, tra le più iconiche. Dicevo, noi ci ascoltiamo però Meeting Across the River. Questa è una canzone molto particolare all'interno dell'album, molto, talmente particolare che innanzitutto in questa canzone suona solamente un membro della Street Band, tra parentesi un membro che era appena entrato, quindi non era ancora dentro proprio la band fino in fondo, che è Roy Beaton, che sta al piano. La tromba che ci ascolteremo meravigliosa è quella di Randy Brecker. Anche Randy Brecker forse non c'ha bisogno di grandi presentazioni, comunque grandissimo trombettista jazz, fratello di Michael Brecker, scomparso da qualche anno. Lui sassofonista jazz e non solo jazz, prestato anche lui molto al mondo del rock, certo. Pensiamo alle collaborazioni con Joni Mitchell. Poi c'è un'altra figura fondamentale all'interno della canzone, che è il basso. In realtà è un upright bass, un double bass, come double vengono bass. Chiamati e Richard Davis è un grandissimo musicista jazz che ha già avuto esperienza nel mondo del rock, diciamo, perché ha suonato in un disco epocale come Astral Weeks di Van Morrison. La canzone Meeting Across the River è una, lo capirete subito ascoltando il pezzo, e crea immediatamente un'atmosfera da film noir, come noir è proprio la storia raccontata dal boss. Adesso non entro nel dettaglio, ma è un vero e proprio cortometraggio in miniatura, in soli 3 minuti racconta una storia magnifica, e la canzone in qualche modo funge da ponte nella storia proprio professionale e forse anche umana di Bruce Springsteen, perché è un ponte tra, è la penultima canzone in scaletta ed è un ponte tra She's the One e Jungle Land, che è il pezzo epico che chiude l'album, è un ponte tra il New Jersey in cui tutte le canzoni precedenti sono dedicate e New York, Jungle Land e New York, e Meeting Across the River è ambientata a New York, è una storia di malavita ambientata lungo il fiume Hudson, è un ponte tra la gioventù di Bruce Springsteen e l'età adulta, e appunto è un ponte tra le canzoni autobiografiche della prima parte della carriera del boss e quelle che verranno in seguito. È la prima canzone che scrive cercando, raccontando una storia che non riguarda lui, proprio racconta una storia come farebbe uno scrittore, come farebbe uno sceneggiatore. Una canzone talmente immensa che un personaggio, Milton Waits, avaro poi di complimenti e di parole sui colleghi, disse che è la canzone che avrebbe voluto scrivere lui. Quindi in qualche modo dalle centinaia di biografi di Bruce Springsteen viene considerata questa canzone la numero zero, la matrice, cioè la canzone appunto che fungerà da modello per tutte l'opera successiva la sterminata opera successiva di Bruce Springsteen, e tant'è che è l'unica canzone di Born to Run che potrebbe finire in tanti altri album, sarebbe potuto entrare anche dentro Nebraska e non avrebbe stonato. È in realtà la vera chiusura di Born to Run e non a caso è l'ultima canzone incisa. Quindi adesso non resta altro che ascoltarla. La canzone si chiama, lo ripeto, Meeting Across the River, alla tromba c'è Randy Brecker.
A few bucks. tunnel. Got a meeting with a man on the other side. Hey, the sky, he's the real thing. So if you wanna come along, you gotta promise you won't say anything. Tonight, Eddie, 'cause man, we got ourselves out on that line. And if we blow this one, they ain't gonna be looking for just me this time. And all we gotta do is hold up our end. You stuff this in your pocket, it'll look like you're carrying a friend. But just don't smile. Change the show. It's tonight we got stuff. Well, Trey says she's gonna walk, 'cause she found I took the radio in hot day. Understand that $2,000's practically sitting here in my pocket. Tonight's gonna be everything that I said. And when I walk through that door, I'm just gonna throw that money on the bed. She'll say this time I wasn't just talking. Then I'm gonna go out walking.
Ma sali da me a sentire Meeting Across the River di Bruce Springsteen. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, ci siamo sentiti veramente tante belle canzoni, perché questa tromba alla fine è poca ma buona, direi. Poi insomma abbiamo tolto tutto quello di più, mi viene da dire scontato, insomma tutte le collaborazioni più note, più famose. E concludiamo con un altro brano che non è inferiore a niente di quanto abbiamo messo fino adesso, anzi un vero e proprio capolavoro, è tratto da Star Sailor, disco meraviglioso di Tim Buckley, 1970, la canzone si chiama Down by the Borderline, è il brano che chiude l'album, è quello che chiude appunto anche la nostra trasmissione, un disco dove l'amore e la passione per il jazz di Tim Buckley sposano il suo folk, la sua musica con John Coltrane e Ornette Coleman, sono i nomi che vengono avvicinati, che hanno influenzato questa registrazione. E
canzone sarebbe attualissima anche
canzone
oggi.
Canzone sarebbe assolutamente attualissima, e si sentono le influenze free dell'avanguardia. E il disco è stato registrato per la Straight Record, che era l'etichetta di Frank Zappa, e da Zappa prende il prestito Tim Buckley e anche il trombettista Bunk Gardner, che era il trombettista della prima formazione dei Mothers of Invention che ci stiamo ascoltando in sottofondo. È un brano di improvvisazione collettiva, poi anche la voce di Buckley si trasforma a tratti in uno strumento, potremmo ascoltarci tranquillamente, anche se il tema della puntata fosse un altro strumento potremmo ascoltarcelo uguale, perché tutte le linee melodiche sono strepitose. Noi concentriamoci su questa tromba di Bunk Gardner in questo Down by the River di Tim Buckley. La prossima settimana non saremo in onda, 25 aprile ci troveremo in Piazza delle Camelie, sì, mi sembra Piazza delle Camelie, Centocelle, venite tutti e tutte, ci sentiamo nella prima settimana di maggio con le nuove uscite di questo mese. Vuoi dire qualcos'altro? Ho detto veramente tutto, non puoi dire
niente. Detto veramente tutto, esatto. È talmente bene che posso dire solo ciao.
Ciao
a tutte e a tutti.
E grazie per averci ascoltato, sostenete sempre Radio Onda Rossa, Down by the Borderline, Tim Buckley.
time to go.